Cambiamo argomento, dopo torneremo a darvi altre informazioni utili, ma adesso vogliamo andare a parlare di farmaci e in particolare di acquisto e distribuzione dei farmaci. Allora diamo il benvenuto a 37.2 al dottor Antonio Adis, che è direttore dell'unità di epidemiologia del farmaco del Servizio Sanitario del Lazio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie moltissimo di essere qua con noi. Come faccio con tutti i medici, tra colleghi ci diamo del tu. Allora, ho letto un tuo articolo molto molto interessante che affrontava un po' la problematica dei farmaci e anche del loro mercato e del rapporto col Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, l'articolo partiva da un provvedimento di cui noi in trasmissione non abbiamo mai discusso, cioè una decisione che alcuni farmaci che prima potevano essere forniti dalla struttura ospedaliere possono essere forniti dalle farmacie. Però che questa decisione cambia qualcosa? Ecco, cosa cambia effettivamente? Cosa si è modificato?
Allora, ci sono dei farmaci che, poiché sono molto costosi, in passato venivano acquistati direttamente dalle strutture sanitarie, dalle ASL. Questo consente di abbattere parecchio i costi perché elimina un certo livello di costi dettati dalla distribuzione. In molte regioni questo ha portato ad attrezzare dei canali di distribuzione, si chiamano distribuzione diretta o anche distribuzione per conto, nel senso che non necessariamente non possono passare questo farmaci per le farmacie, però appunto comporta una riduzione del costo legato all'elemento distributivo. Recentemente alcuni di questi farmaci sono ritornati nel canale della distribuzione invece attraverso le farmacie, con una decisione che in realtà non ha niente di non agevola in maniera particolare, cioè viene presentata con l'idea di rendere più capillare la distribuzione, che però in realtà non è che ci si perda tanto nella distribuzione di questi farmaci, nella maniera in cui era stata scelta. Ed è una scelta prevalentemente politica. Che non ci sono stati poi dei documenti che abbiano spiegato in maniera particolare il perché alcuni farmaci, per rendere chiaro di cosa stiamo parlando, si parla di farmaci per esempio antidiabetici o farmaci che si paventano essere quelli che vengono utilizzati per la BPCO, quindi terapia per quanto riguarda patologie a livello polmonare. Ecco, questi farmaci sono stati trasformati, trasferiti in un nuovo canale distributivo. Aumenta quindi il costo per il Servizio Sanitario Nazionale, si comprano lo stesso livello, lo stesso numero di farmaci, ma costano al sistema pubblico molto di più.
Ma nel tuo articolo scrivi addirittura che si può arrivare a un raddoppio del prezzo.
Si può arrivare anche al raddoppio del prezzo. Io lo usavo in realtà come un esempio di come alle volte la politica si intrufola in decisioni tecniche, facendole passare per tecniche, ma in realtà sono decisioni politiche. Ci sono delle decisioni politiche che hanno di politica sanitaria, dovrebbero essere presentate per quello che sono. Non sono dei vantaggi, non c'è dal mio punto di vista un vero vantaggio dal punto di vista della sanità pubblica.
Certo.
Facciamo questo esempio come l'esempio dei contraccettivi orali. La ragione per cui non sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale in realtà non è perché non sono efficaci o perché sono particolarmente rischiosi, sono dei farmaci che funzionano. Ma nel nostro paese si è deciso che il Servizio Sanitario Nazionale non se ne fa carico per una decisione politica.
Ecco, tu scrivevi questo un testo, diciamo, rivolto soprattutto ai medici, no? E scrivevi questo un paio di mesi fa. Ti volevo chiedere, questa questione sui contraccettivi orali viene modificata dai nuovi LEA o rimangono ancora fuori, cioè non sono distribuiti gratuitamente, oppure i nuovi LEA modificano qualcosa?
Allora, questo in realtà idealmente non è mai stata presa una decisione che indica che la contraccezione non è un livello essenziale di assistenza. A un certo punto della storia, qualche anno fa, si è deciso di eliminarli dal prontuario terapeutico farmaceutico perché andavano rinnovati, perché nel frattempo erano emerse nuove classi di contraccettivi orali che parevano più sicuri, quindi occorreva un lavoro di manutenzione. Quindi sono stati eliminati i contraccettivi orali cosiddetti un po' datati e ci si aspettava di rifare un lavoro di manutenzione. In questo lavoro di manutenzione in realtà non è mai stato ultimato. Quindi è un'altra decisione che viene presentata come una decisione tecnica, che ha delle problematiche tecniche, ma che in realtà alla fine risulta in una decisione politica. C'è un po' di ipocrisia.
Certo.
Non si è mai detto ufficialmente no, non è un livello essenziale di assistenza. Non si è mai pubblicamente affermato questo. Si è detto no, ma vogliamo farlo in un'altra maniera.
Certo, però la conclusione è che i contraccettivi orali,
che in realtà non sono
distribuiti gratuitamente.
Non sono distribuiti gratuitamente, quindi il Servizio Sanitario Nazionale non si fa carico di quello che è un ottimo supporto alla pianificazione familiare e non per ragioni di sicurezza, ecco.
Adesso proviamo.
Lo distribuiscono attraverso i consultori, ma sono decisioni regionali. Non è un livello di decisione a livello nazionale. È un altro esempio in cui il tecnico viene un po' utilizzato come per mascherare un po' delle decisioni che in realtà hanno, a mio avviso, nascondono delle scelte politiche.
Ecco, e questo poi comporta una diversità tra regione e regione, di cui noi siamo testimoni per le segnalazioni e le telefonate che ci arrivano in radio. Adesso io ti chiederei di fare un passaggio su qualcosa di un po' più complicato, ma sicuramente riesce a spiegarlo in modo semplice ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Quando si deve definire il prezzo di un nuovo farmaco, però magari ci sono già delle terapie in atto per quella patologia. Come viene stabilito questo prezzo? Che tipo di confronto viene fatto, dovrebbe essere fatto, non viene fatto? È una questione importante. Su questo il professor Garattini, che abbiamo ospitato tante tante volte, insiste moltissimo, dice non è possibile che noi abbiamo nella lista dei farmaci rimborsabili del Servizio Sanitario Nazionale 10 farmaci che intervengono sulla stessa patologia con prezzi totalmente diversi. Il Servizio Sanitario dovrebbe offrire quello che a parità di efficacia ha il prezzo minore, ma non vengono fatti studi comparativi, ce l'ha dichiarato tante tante volte. Ecco, come avviene questa questione, cioè di definire il prezzo di un nuovo farmaco?
Allora, la definizione di un prezzo di un farmaco è un tema molto complesso. Diciamo, viene infatti presentato anche nei testi di farmacoeconomia come una sorta di black box, cioè come nasce la proposta di un farmaco. Idealmente uno dice tanta più ricerca, tanto più investimento, tanto più deve essere alto. In realtà abbiamo, oppure tanto più funziona, tanto più vite salva, tanto più cura, più questo stabilisce il valore di un farmaco. In realtà non è così, abbiamo farmaci che costano moltissimo e che funzionano molto poco. Oppure farmaci che funzionano moltissimo e che costano o viceversa, insomma. Quindi uno dei determinanti maggiore è quello che si chiama il willing to pay, cioè è quanto il sistema è disposto a pagare per quella determinata terapia. Questo è uno dei fattori trainanti maggiori della determinazione di un prezzo, della proposta di un prezzo. Quanto poi il sistema effettivamente paga, e questo dipende dalla capacità degli enti regolatori o chi stabilisce il prezzo di settare delle regole trasparenti e chiare, cioè di utilizzare i comparatori, di utilizzare anche il fatto che esistono già delle altre alternative, di riuscire a negoziare o rinegoziare anche nel tempo un prezzo di un farmaco in maniera che questa questo, la spesa sia cosiddetta sostenibile. Però è un lavoro che ha molto a che fare con la capacità degli enti regolatori di riuscire a negoziare. Purtroppo questa negoziazione, questa attività di negoziazione e valutazione viene presentata spesso come inutile burocrazia, cioè il paziente è sempre più convinto che qualsiasi tempo che si impieghi nel dover negoziare un farmaco sia tempo perso per accedere a una terapia, e questa è un'ulteriore pressione sugli enti regolatori per accettare poi alla fine il prezzo che viene proposto.
Ecco, ma se per una patologia ci sono già dei farmaci sul mercato, che cosa avviene? Cioè, si va a verificare con uno studio controllato a doppio cieco, cioè a un gruppo di pazienti si dà nuovo farmaco, all'altro gruppo di pazienti si dà il farmaco vecchio, si vede se effettivamente il nuovo farmaco è più efficace e a quel punto ha senso inserirlo e a quel punto magari ha senso anche che costi qualcosa di più, oppure questo non avviene, si vede solo se quel farmaco è efficace e lo si inserisce.
Idealmente avviene così, però purtroppo...
Così come?
Nel senso, avviene con la situazione ideale è che io ogni nuova terapia possa paragonarla in maniera controllata, randomizzata alla terapia esistente e su questo farmi un'idea del valore terapeutico aggiunto. Però le regole per entrare nel mercato a livello europeo sono differenti, non è necessario avere questo tipo di prova per poter entrare nel mercato, posso avere delle prove indirette, dei dati cosiddetti di non inferiorità, e quindi, oppure degli ulteriori, che vuol dire avere quindi che la nuova terapia non si è paragonata con la terapia che è in corso, con la terapia standard, ma si è ancora paragonata con placebo.
Fermati, scusa un attimo, placebo, lo dico per chi ci sta ascoltando, è una sostanza inattiva, cioè a un gruppo si dà il nuovo farmaco e all'altro gruppo non si dà il farmaco migliore disponibile fino a quel momento, ma si dà un prodotto che non interviene, che è inattivo. E quindi è evidente che risulta che il nuovo farmaco produce degli effetti molto significativi, perché non viene paragonato con la terapia già esistente. Scusa, ma per precisare cosa vuol dire placebo?
Prova a dirlo in altre parole anche. All'Europa, che a livello europeo è dove si stabilisce se un farmaco può entrare in commercio o no, la domanda che si fa al regolatore è: il farmaco è di buona qualità, è sicuro e funziona. Non si chiede per entrare in Europa se funziona meglio di quello che già ho. Quindi ogni farmaco che viene presentato è come se fosse il primo farmaco per quella patologia. Allora, con questo livello di regole, naturalmente io non ho gli strumenti per capire se quel farmaco che è appena entrato in commercio è migliore di. So che funziona almeno tanto quanto quello che ho già a disposizione. Quindi chi fa il lavoro di stabilire il farmaco è un lavoro ancora più complicato, perché tutto questo deve deciderlo sulla base o di valutazioni di tipo indiretto, oppure pretendere e aspettare che si creino questo livello di conoscenza che mi dica se quella cosa...
Dottore, la sentiamo un po' male, non so se si può spostare di un pochino, no, la sentiamo un po' male, se riesce a spostarsi un pochino vediamo se la linea migliora.
Io sono ecco qua, non so, dimmi se mi sentite.
Sì, proviamo.
Ok, allora quello che dicevo era che in Europa la domanda che uno si fa era se il farmaco funziona, è di buona qualità o è sicuro, non si chiede se il farmaco funziona meglio di. Questa è una domanda che avviene a livello delle singole nazioni, perché ogni singola nazione poi si organizza con il proprio servizio, sistema sanitario, che ha alcuni pubblico, alcuni misto, alcuni privato. Quindi questo tipo di domanda è quello che ha in mano il regolatore nazionale, e alle volte gli mancano quei dati necessari per capire se effettivamente il nuovo farmaco apporta un valore terapeutico aggiunto o meno.
E noi in Italia lo valutiamo questo? Abbiamo gli strumenti per farlo? La volontà politica oppure no?
Idealmente sì, perché abbiamo un'agenzia italiana del farmaco che racchiude, dovrebbe racchiudere e racchiude tutte le competenze per poter definire se il valore terapeutico aggiunto è presente, fa questo tipo di valutazioni. Diciamo che ancora c'è della strada da fare sul tipo di trasparenza, sarebbe molto più utile avere dei documenti più trasparenti per capire come lo fa, in maniera che questo si possa esporre a una valutazione anche esterna, a una critica, a una correzione, anche a una compartecipazione degli enti regionali o degli stessi operatori sanitari.
Certo, questo sarebbe fondamentale. Guardi, ho un'ultima domanda da farti e cambiamo anche qua un po' argomento. Recentemente l'osservatorio Nomisma sul sistema dei farmaci equivalenti ha detto che vi sono tantissimi farmaci che sono diventati introvabili, che il loro numero è raddoppiato negli ultimi 5 anni, che però ogni 10 farmaci introvabili, che scompaiono anche per operazioni di mercato, perché non conviene all'azienda andare avanti a produrli, di questo ne abbiamo parlato tante volte, su ogni 10 farmaci che scompaiono ci sono 8 medicinali equivalenti. Puoi spiegare con parole semplici cosa vuol dire farmaco equivalente e perché in Italia vengono utilizzati meno farmaci equivalenti del resto d'Europa?
Allora, un farmaco equivalente è un farmaco che ha perso il brevetto, è un farmaco che ha perso la protezione brevettuale e quindi sono più le aziende che possono partecipare a produrre un farmaco che prima era coperto a brevetto ed era prodotto quindi da un unico marketing authorization holder, cioè da un unico proprietario del marchio. In Italia per tantissimi anni c'è stata una campagna feroce contro i farmaci equivalenti che ha convinto molte, adesso le cose sono migliorate, però ha convinto in primis i prescrittori, ma tantissimo anche i pazienti, che fossero dei farmaci tutto sommato di seconda qualità. Questo in realtà non aveva nessun fondamento, tanto fa che le stesse case produttrici degli originator, cioè dei farmaci che hanno protezione brevettuale, sono proprietari anche di case farmaceutiche di industrie che producono farmaci equivalenti e sono sottoposti agli stessi identici processi di qualità dei farmaci originator. Però perdendo il brevetto era più difficile, entrando in un ambito di competizione più allargata, il prezzo naturalmente era sempre stato molto inferiore e quindi il margine di guadagno e di profitto sui farmaci equivalenti è di molto inferiore. Quindi si innescano nell'ambito dei farmaci equivalenti dei meccanismi di mercato che rendono meno appetibile investire in questi farmaci e su questo quindi si sommano dei fenomeni di carenza. Come dicevi tu, alle volte solo per ragioni di mercato, altre volte rarissimamente devo dire per meccanismi produttivi e incapacità produttive nel trovare le materie prime.
Grazie, perché abbiamo capito che i farmaci equivalenti hanno la stessa efficacia dei farmaci brevettati, essendo trascorsi 20 anni non hanno più il brevetto e quindi costano di meno, con un vantaggio per il cittadino, un vantaggio per il Servizio Sanitario Nazionale, uno svantaggio per le grandi aziende produttrici che quindi continuano a sostenere campagne dicendo che in qualche modo i farmaci equivalenti hanno un minor potere. Ho un'ultima domanda, ti chiedo se puoi rispondere in 30 secondi, sempre però che l'argomento sia di qualche modo di tua competenza. Ho letto di un progetto sull'uso corretto e consapevole dei medicinali che si chiama Così si fa, dove sarebbe coinvolta anche l'AIFA. È un progetto che conosci? Può esserci utile per orientarci in questa situazione che hai descritto? Oppure
sì,
non
allora,
ne sei a conoscenza?
È un progetto che conosco perché viene gestito anche a livello regionale, coinvolge anche la regione dove lavoro e il dipartimento dove lavoro. Allora, Parte dell'attività della farmacovigilanza è anche fare una buona informazione. Una volta si pensava che la farmacovigilanza fosse solo contare le reazioni avverse. Si è capito nel tempo che in realtà un buon investimento in farmacovigilanza vuol dire anche informare bene e fare una buona comunicazione. Questa attività, questo progetto fa parte di un'attività di un progetto che è inserito nei progetti di farmacovigilanza e che dedica risorse nella buona informazione, nella corretta informazione del cittadino
e noi qui
sul corretto utilizzo del farmaco.
Ci fermiamo e magari una prossima puntata torneremo su questo progetto. Veramente grazie moltissimo.
Grazie a voi.